Il microfono aperto a vostra disposizione al 334-773-0020, è il numero buono per prenotarsi e intervenire in diretta. Ci sono poi WhatsApp al 366-084-122, anche per i messaggi audio, i nostri profili social Facebook, Twitter e Instagram, e poi il sito dove trovate nella sezione podcast tutti i programmi che vi siete persi. Se li volete riascoltare, c'è la mappa delle frequenze, la copertura in FM, in digitale, DAB, e ovviamente comunque ci potete sentire in tutto il mondo scaricando la nostra app sul vostro smartphone oppure direttamente dal sito in streaming www.radiosportiva.com. Stasera vi risponde dalla Gazzetta dello Sport Stefano Agresti, ben trovato.
Ciao, buonasera a te e agli ascoltatori.
Abbiamo in linea il primo amico che vuole parlare con te, Enrico da Vicenza.
Sì, buonasera, salve. Volevo fare una domanda. Siccome io non è che seguo proprio con molta frequenza il calcio, cioè sono appassionato, però non è che lo seguo con moltissima frequenza, sento spesso parlare di questo famoso, tra virgolette, calcio moderno. Volevo chiedere all'ospite come, tra virgolette, cosa ne pensa, anzi come me lo potrebbe spiegare, e poi cosa ne pensa di questo calcio moderno. Grazie mille, vi seguo.
Ok, grazie. Qui non so, Stefano, si va un po' sui massimi sistemi.
Beh sì, possiamo aprire veramente un dibattito infinito, no? Forse se dobbiamo sintetizzare, il calcio moderno è uguale al calcio antico, si gioca sempre allo stesso modo. È chiaro che ci sono degli strumenti oggi che determinano che danno delle soluzioni in più, soprattutto agli allenatori, ma anche agli atleti, per essere più preparati per affrontare tutto quello che può capitare durante una partita di calcio e durante quindi la loro preparazione tattica della partita, la preparazione fisica di un giocatore. Per cui ci sono tutte queste facilitazioni, lo sviluppo ovviamente anche della tecnologia che porta delle novità, ma dal punto di vista poi del calcio, quindi novità anche per studiare gli avversari, per studiare i propri calciatori, i loro comportamenti, il loro fisico. Però poi quando si parla di calcio moderno, io francamente di così innovativo anche dal punto di vista tattico non vedo molto. Poi è chiaro che ci sono delle novità che sono portate anche dal regolamento, ad esempio noi parliamo molto del partenza dal basso ormai, no? Del gioco, quindi con la palla che viene rimessa, ma questa è facilitata sicuramente dal fatto che la novità regolamentare introdotta qualche anno fa, non molti, prevede che si possa giocare la palla dopo la rimessa dal fondo del portiere, la si possa giocare già in area, e questo ovviamente facilita molto la rimessa, la costruzione dal basso, altrimenti sarebbe tutto terribilmente più complicato.
334-773-0020 per parlare su Sportiva con Stefano Agresti. Abbiamo in linea Massimo da Livorno, buonasera.
Sì, buonasera. No, volevo intervenire dopo questa ennesima bella serata di Champions, che veramente ci fa vedere un calcio dove, io lo dico da tifoso del Milan, ci poteva essere anche il Milan. Mi spiego: in semifinale ci sono le due squadre del girone di ferro che componeva il Milan, e il Milan è uscito per un gol di differenza reti con questo grande Paris Saint Germain. Quindi quando sento lodare l'Inter, il Milan in un momento che non aveva più difesa è uscito per un gol di differenza, io penso che sarebbe da rivalutare tutto il lavoro di Pioli e di questo Milan. Vi ascolto, arrivederci, buonasera.
Grazie Massimo. Tanti messaggi, devo dire, Stefano, su questo, perché è un dato di fatto che le due squadre che hanno eliminato il Milan sono in semifinale.
Beh, poi se vogliamo aggiungere il fatto che il Milan, senza quel calcio di rigore inventato in favore del Paris Saint-Germain nella partita proprio contro il Newcastle, direi, il Milan si sarebbe qualificato, allora così completiamo il cerchio. Io penso che il Milan in Champions fosse finito nel girone sbagliato, ha rischiato di qualificarsi, credo che abbia in qualche modo forse buttato la qualificazione con quei 2-0-0 all'inizio del girone, che potevano essere invece, almeno una delle due poteva essere una vittoria, e però ha disputato una Champions League più che dignitosa. Dopodiché che venga criticato Pioli, considerato il fatto che ha perso la partita di andata dell'Europa League contro la Roma e in campionato è staccato nettamente dall'Inter, ci sta. Penso che per il destino di Pioli migliori sia fondamentale l'esito delle prossime due gare, il ritorno di Europa League con la Roma appunto e il derby di lunedì, perché effettivamente farebbe un brutto effetto perdere il derby e consegnare lo scudetto in casa proprio del Milan. Però penso anche che il lavoro di Pioli complessivamente sia un lavoro che è stato assolutamente positivo, anche senza tornare allo scudetto.
Ci scrive Brian da New York: sarà ancora contento De Laurentiis di aver schivato Luis Enrique?
Ma io non credo che il Paris Saint-Germain oggi sia lì per merito di Luis Enrique. Magari Luis Enrique al Napoli avrebbe fatto meglio degli allenatori che ci sono stati quest'anno, non ci voleva nemmeno molto, però penso che il Paris Saint-Germain abbia una tale quantità e qualità di campioni, a cominciare da Mbappé, che non ha francamente, che non ritengo determinante Luis Enrique per quello che sta facendo il PSG in Champions League, che se ci pensiamo poi alla fine dovrebbe essere quasi la norma per una squadra così forte. Io mi stupisco quando il PSG viene eliminato agli ottavi di finale, ai quarti di finale, quando rischia di andare fuori nel girone eliminatorio come quest'anno e non si arriva in semifinale.
Restiamo all'estero, però andiamo dall'altra parte del mondo. Antonio da Sydney: che difese 4-6 e 5-4, risultato complessivo, 19 gol in 4 partite, è spettacolo o orrore la sua domanda?
Beh no, è spettacolo ed errori, direi, non orrore. Orrore mi sembra eccessivo, spettacolo sicuramente, errori anche, perché ci sono anche tanti sbagli che favoriscono gli attaccanti e determinano questi risultati. Magari stasera ci possiamo stupire del fatto che abbia preso così tanti gol l'Atletico Madrid, che è una squadra che sotto di Simeone ha costruito le sue fortune in gran parte anche su una difesa molto molto solida, invece stasera si è sorprendentemente squagliata.
366-084-122 per i vostri messaggi via WhatsApp. Ci scrive un altro amico: Lamine Yamal e Vitigna presto diventeranno giocatori più forti del pianeta. Ora magari non so se si arriverà a questo livello, però di sicuro, ecco, la prospettiva, Lamine è giovanissimo, Vitigna ha dimostrato, insomma, a 24 anni non è più un ragazzino, però ha dimostrato di essere un giocatore decisivo nel Paris Saint-Germain.
Beh sì, è sicuramente un giocatore importante, un calciatore che ha molta qualità, che riesce a gestire il gioco in modo splendido, è giovane ma non giovanissimo. La miglia male è differente, questo è veramente un talento pazzesco, ha anche un'altra età, ha 16 anni, anche stasera è stato determinante nel primo gol del Barcellona. Credo che sia un giocatore veramente di grandissima prospettiva e di grandissimo futuro. Diciamo che il Barcellona ha ricominciato a tirare fuori dei giocatori di grandissima qualità.
Pietro da Palermo: a proposito di rimpianti, prima abbiamo parlato di quelli dei milanisti, lui ci scrive: l'Inter avesse realizzato solo il 50% delle possibilità gol dell'andata con l'Atletico, mi mangio ancora le unghie.
Beh, ci sta, sì, è il grande momento di delusione nella stagione dell'Inter. L'Inter aveva l'opportunità di andare avanti anche in Champions, lo abbiamo detto tante volte, l'Inter ha una squadra fortissima che non è inferiore alle due che oggi si sono qualificate per la semifinale, non è sicuramente inferiore a Borussia Dortmund, forse lo è in alcuni elementi di spicco per quanto riguarda il Paris Saint-Germain, ma come squadra complessivamente non credo che sia inferiore al PSG, e comunque se la può sicuramente giocare anche con i francesi. E il grande rimpianto è quella qualificazione persa in quel modo contro l'Atletico Madrid. Ci sta andare fuori contro l'Atletico Madrid, però l'occasione stavolta era veramente molto molto grande per l'Inter, invece è andata in questo modo, ma penso che l'Inter entro pochi giorni o al massimo una decina di giorni si consolerà con lo scudetto.
Stefano Agresti della Gazzetta dello Sport, che risponde alle domande degli ascoltatori di Sportiva, 334 773 0020 per prenotarsi e intervenire in diretta nella serata in cui il Borussia batte l'Atletico Madrid 4-2 e ribalta la sconfitta 2-1 dell'andata, ribaltone totale del Paris Saint-Germain, che aveva perso in casa casa con il Barcellona che stava perdendo 1-0, ma dopo l'espulsione di Araujo ha completamente stravolto la gara con le reti di Dembélé, Vitigna e la doppietta di Mbappé, il primo sul rigore, e quindi la prima semifinale sarà fra i francesi e i tedeschi. Ripartiamo con le chiamate dei nostri ascoltatori e naturalmente anche con i loro messaggi tra un attimo. Sentiamo Nicolò da Pisa prima, eccoci qua, buonasera.
Buonasera, innanzitutto vi volevo fare i complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre in macchina, e poi volevo fare una domanda al vostro ospite, che è, io sono tifoso della Juve, io penso che nei giovani della Juve, da Sulea, Yildiz, Huijsen, ma anche Azic, che è arrivato ora e che ho avuto modo di seguire, ci sia sicuramente un grande talento, però il prossimo anno non ci scordiamo che verosimilmente dovrà affrontare magari con un allenatore nuovo, sia Thiago Motta più probabilmente, sia Conte, tante partite, quasi 70, Champions, Mondiale per club, e quindi che mercato dobbiamo aspettarci? Perché da un lato mettere figure di caratura rischia di togliere spazio a questi talenti che verosimilmente tra 2-3 anni potrebbero essere dei titolari e dei giocatori davvero importanti, dall'altro aver solo ragazzi potrebbe compromettere gli obiettivi societari.
Grazie Nicolò per averci chiamato. Stefano.
Beh, credo che si debba trovare il giusto mezzo, perché occorrono i giovani, chiaramente, perché è importante per la Juventus, come diceva l'ascoltatore, valorizzare i ragazzi, alcuni sicuramente di valore che hanno in organico, a cominciare da Yildiz, e nello stesso tempo un club come quello bianconero non può permettersi di puntare soltanto sui giovani, evitando di pensare a quali possono essere anche le conseguenze dal punto di vista dei risultati, perché una squadra come la Juventus ha la necessità anche di fare risultati, sia per ottenere i benefici economici che ormai i risultati danno anche a livello internazionale, e sia perché la storia, il brasone del club richiede questo, per cui credo che si debba trovare il modo di costruire una squadra competitiva nella quale possano dare il loro contributo e possano crescere questi ragazzi di valore che la Juventus ha, magari auspicando che molti di loro non vengano ceduti, come invece è possibile. Penso a Huijsen, ma penso anche a Sulé, che sta facendo molto bene al Frosinone, che ha disputato una grande stagione e che invece potrebbe essere utilizzato dalla Juventus per fare cassa, diciamo. Ecco, su questo io francamente sono abbastanza dubbioso e stupito, perché penso che siano ragazzi sui quali la Juventus potrebbe anche costruire il suo futuro.
Sentiamo Alessio in diretta su Radio Sportiva, buonasera.
Salve, buonasera. Allora, io ho guardato Barcellona Paris Saint Germain, quindi parlo di questa partita qua. Allora, ci sono dei punti che volevo sottolineare velocemente. Secondo me la pezza del Barcellona non l'ha vinta il Paris Saint Germain. Mi focalizzo sul fatto di Xavi, che secondo me ha sbagliato nei cambi dopo l'espulsione. Non avrei mai tolto l'esterno Yamal. Gundogan, voto veramente bassissimo, e soprattutto Araujo, un errore imperdonabile, perché ha caratterizzato poi tutta la partita, ecco. Volevo sapere voi cosa avreste fatto al posto di Xavi. Grazie, buona serata.
Grazie Alessio. Stefano.
Vabbè, visto il risultato, sicuramente qualcosa di diverso avremmo fatto, perché perché poi quello che ha fatto Xavi non
col
è andato
seno
bene.
Di voi, però è più facile.
Ora è facile. No, sul momento, francamente, io non ho pensato che Xavi avesse sbagliato la sua mossa, perché poi quando rimani in 10 è chiaro che spesso vai a toccare il giocatore, non dico, ma quello magari più di fantasia, ma che ti può dare anche un minor contributo in copertura, e Yamal probabilmente era questo, stasera era il giocatore che tra l'altro in quel momento stava decidendo l'incontro con quel bello spunto poi trasformato in gol da Rafinha, ma nello stesso tempo era anche il calciatore forse un po' più leggero e il Barcellona in quel momento aveva bisogno di sostanza. Xavi si è messo praticamente con un 4-4-1 che spesso quando ti trovi in 10 a dover giocare soprattutto per molto tempo in 10 è un modulo che ti permette anche appunto di avere un po' di equilibrio. Credo che abbia fatto la scelta più logica, non dico l'unica possibile o inevitabile, ma è la più logica, e poi l'ha pagata anche perché il PSG ha una tale quantità davanti che poi non appena ha avuto spazio ha potuto colpire.
334-773-0020 per parlare in diretta con Stefano Agresti su Radio Sportiva, pure i messaggi 366-084-122. Ci domanda Roberto dagli Stati Uniti, adesso che due spagnole sono fuori, avremo cinque squadre in Champions l'anno prossimo? In realtà il duello è con le inglesi e le tedesche, forse Stefano questo passaggio del Borussia pochino ci penalizza, però dipenderà tanto dai nostri risultati di giovedì.
Beh sì, diciamo che la Spagna era già fuori da questa corsa. In corsa, come hai ricordato giustamente, ci siamo noi, c'è la Germania, c'è l'Inghilterra, noi però siamo messi molto molto bene. Diciamo che se Atalanta e Fiorentina non tradiscono, nel senso che se si qualificano entrambe, l'Atalanta grazie anche al 3-0 di Liverpool, la Fiorentina perché è decisamente più forte del Victoria Pilsen, a quel punto la conquista del quinto posto in Champions per l'Italia dovrebbe essere potrebbe diventare addirittura aritmetica proprio giovedì sera, per cui credo che questo sia un elemento importante per noi, ma purtroppo non incide in questo la doppia sconfitta delle squadre spagnole. Anzi, da un certo punto di vista, se si fosse qualificato l'Atletico di Madrid ai danni del Borussia Dortmund, per noi sarebbe andata meglio.
Abbiamo il messaggio di Andrea da Palermo: vedendo queste partite, sia l'andata che il ritorno, si può dire che il Milan gioca come queste squadre, sbilanciato in avanti ma dando spettacolo, così puoi vincere e puoi perdere contro chiunque.
Beh, è vero, un po' è vero, il Milan ha questo modo di giocare, di fare calcio anche abbastanza spregiudicato, che poi lo porta a segnare molto e a subire molti gol. Credo che potrebbe diminuire il numero dei gol subiti, forse anche con qualche difensore centrale di maggiore qualità e con errori che soprattutto ad esempio nella partita contro il Sassuolo, errori anche individuali che mi sembrano imperdonabili a certi livelli, però è vero anche che il Milan ha questo modo di giocare e credo che questo sia uno dei meriti di Pioli. Ha portato una mentalità molto offensiva, molto propositiva. Il Milan è difficile che ci regali una partita noiosa, spesso le partite del Milan sono divertenti, non sempre per il Milan sono vincenti, ma spesso sono divertenti.
Abbiamo un amico in linea con noi su Sportiva, Lorenzo da Torino, buonasera.
Buonasera a tutti, complimenti ovviamente per la trasmissione, anche in regia che sono sempre gentilissimi tutti, ci tenevo anche a fare i complimenti che sono dietro le quinte, ma sono sempre veramente gentili e disponibili. E volevo fare una domanda a Stefano, volevo chiedere cosa ne pensa appunto delle frasi di Allegri quando ha detto conto il pallone quando lo soffa un trentenne è un conto quando lo soffa un diciottenne. Cioè, è vero che siamo tutti d'accordo che l'esperienza fa, però sul progetto, dopo le parole che ha detto Elkan due giorni prima, che dice improntiamo sui giovani e costruiamo, cioè, si è quasi fatto fuori da solo. Volevo chiedere un'opinione all'ospite, grazie, ancora complimenti e buona serata a tutti.
Grazie a te Lorenzo. Stefano.
Ma si è fatto fuori da solo, è chiaro che Allegri deve guardare anche al modo migliore per ottenere i risultati, che poi per lui sono anche una garanzia, perché comunque alla fine il giudizio su un allenatore è determinato soprattutto sui risultati. Se poi questi arrivano attraverso il bel gioco è sicuramente meglio, ma diciamo che i risultati sono la base su cui costruire il futuro e anche il presente di una squadra e su cui costruire un rapporto duraturo tra un allenatore e un club. Credo che sia legittima l'ambizione e l'aspirazione di Elkan di avere una società che punti anche sui giovani. Nello stesso tempo Allegri vuole anche dei giocatori di esperienza che gli permettano appunto di ottenere risultati in linea con le ambizioni del club. Come dicevo prima, si deve trovare un po' il giusto mezzo la via che consente alla Juventus di ottenere risultati valorizzando i giovani, ma anche con giocatori di esperienza, perché altrimenti i risultati non difficilmente arrivano.
Allora, abbiamo il messaggio di Alessandra. Cosa si aspetta Gresti per domani? Qualche sorpresa ti chiede rispetto alle partite di Champions League?
Ma non so cosa vuol dire sorpresa, non so se l'eventuale qualificazione dell'Arsenal o del Real Madrid, che hanno pareggiato in casa all'andata, si possa essere definita una sorpresa. Io francamente credo che il Bayern e il City siano favoriti. Il Bayern anche perché gioca in casa e perché ha una ha soltanto la Champions alla quale pensare, mentre l'Arsenal tra l'altro viene da una brutta sconfitta in Premier League, ma è in piena corsa anche per la conquista della Premier, e il City perché dopo il pareggio di Madrid può anche lui sfruttare il fattore campo. Però francamente dare per finite ancora prima dell'incontro l'Arsenal e soprattutto il Real Madrid, che ha mille risorse soprattutto in Champions, io francamente non me la sento. Credo che siano due confronti comunque molto equilibrati. Oggi, se devo dire che una delle due squadre in trasferta si qualifica nonostante la forza del City, io dico il Real Madrid, perché poi quando si arriva a questi livelli in Champions League sembra quasi che anche il peso della storia del Real incida sul risultato, e allora prima di dare fuori il Real io voglio proprio vedere l'arbitro che fischia alla fine il City e vince la partita.
Marvin da Milano ci scrive: buonasera, sono milanista, mi sembra di capire che i nostri due mediani più di qualità, ovvero Bennacer e Reinders, fanno fatica ad integrarsi. Tutte le volte che hanno giocato in coppia mi paiono spaesati, in difficoltà, e con Pioni che continua a richiamarli. Conviene insistere oppure provare delle soluzioni più complementari?
No, ma io non credo che non siano complementari Reinders e Bennacer. Hanno avuto delle difficoltà, è vero, a me sembra che magari che Reinders abbia avuto, rispetto all'eccellente inizio di stagione, abbia avuto un calo di rendimento in un determinato momento della stagione. Bennacer non ha mai trovato continuità, reduce anche da un infortunio grave. Ho la sensazione che spesso il rendimento di Adli sia anche migliore rispetto a quello di Bennacer. Magari Pioli punta su Bennacer o comunque li alterna, anche perché Bennacer ha dalla sua comunque un'affidabilità, un'esperienza, una solidità dovuta anche all'età, che Adli magari ancora non possiede. Però forse io vedo più, ecco, la possibilità di far giocare Adli al posto di Bennacer piuttosto che di mettere in discussione completamente la coppia con Reinders.
C'è il messaggio di Lino da Torino: secondo Agresti, se Allegri finirà il suo contratto alla Juventus senza vittoria, troverà un'altra società che punti su di lui?
Ma credo di sì, certo. Fino a qualche tempo fa aveva magari un mercato anche a livello internazionale di livello più elevato, perché era reduce soltanto da vittoria alla guida della Juventus, da due finali di Champions disputate. Ora invece arriva da tre stagioni che non sono state semplici, non sono state semplici per la Juventus e di conseguenza non sono state semplici per lui. Di vittorie al momento non ne ha ottenute, c'è ancora la Coppa Italia che potrebbe conquistare. La squadra, a mio avviso, non era la squadra forte e grande che ha avuto nelle stagioni precedenti, però effettivamente i risultati gli restringono un po' alcune possibilità di mercato. Però comunque stiamo parlando di un allenatore che ha vinto 6 scudetti e 5 dei quali consecutivi, e che ha disputato 2 finali di Champions, per cui io credo che un mercato ce l'abbia sicuramente.
Attenzione, perché sta arrivando il momento dei pronostici, visto che ce li chiedono in tanti. Ovviamente il messaggio più gettonato è quello su Roma-Milan. Ti leggo l'ultimo, la parte di Maurizio: vorrei sapere da Stefano Agresti se secondo lui la Roma va in finale anche quest'anno. In effetti, insomma, sarebbe terzo anno di fila, a parte che se passa poi ha probabilmente il Bayer Leverkusen, quindi non è facile, però l'ipotesi c'è.
No, l'ipotesi c'è, perché la Roma ora, dopo l'andamento e il risultato dell'andata, la Roma a mio avviso è favorita anche in modo abbastanza netto, se vogliamo, nei confronti del Milan, perché Milan dovrebbe vincere all'Olimpico con due gol di scarto oppure vincere con un gol e poi andare a qualificarsi ai supplementari oppure ai rigori, per cui io credo che la Roma sia favorita sicuramente nel confronto con il Milan. Milan comunque ha tutto per qualificarsi, ma penso che la Roma sia favorita. E poi la Roma potrebbe giocarsela con il Bayer Leverkusen, non alla pari, perché il Bayer quest'anno è imbattibile nel vero senso della parola, perché non ha mai perso né in campionato né in Europa League né in Coppa di Germania. Penso che la Roma avrebbe la possibilità di eliminare il Bayern alla fine in una semifinale di una Coppa Europea. Ci si può anche qualificare senza vincere, basta pareggiare tutte e due le partite e poi prevalere ai rigori.
Stefano, grazie come sempre e ci sentiamo alla prossima qua su Eurosportiva. A presto.
Grazie a te, buonanotte a tutti.